Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e Cora Media e oggi qui con me c'è Daniela Bernacchi, Executive Director UN Global Compact Network Italia. Daniela, ciao, benvenuta.
Buongiorno, ciao.
E Alessandra Calabretta, che avete già ascoltato su questo podcast, Director ETF and Index Fund Sales Italy di UBS Asset Management. Ciao Alessandra, ben trovata.
Ciao Clara, grazie ancora dell'ospitalità.
Allora, vi abbiamo coinvolte in questo episodio per parlare di gender gap, però da un punto di vista finanziario. Quando noi affrontiamo il tema della disparità di genere, spesso in relazione ai soldi si pensa a una disparità nel reddito, nello stipendio, nella carriera, ma c'è un altro divario che forse è meno raccontato, che è proprio quello finanziario. Quindi donne che investono meno, accumulano meno patrimonio, arrivano alla pensione con meno risorse. Perché succede? Quindi cerchiamo di capire in questo episodio quali sono le cause di questo fenomeno e che dimensione ha e se c'è effettivamente un cambiamento in atto. Voi, dai vostri rispettivi punti di vista, che idea vi siete fatte?
Ma come Global Compact noi abbiamo la fortuna di avere tutta una serie di informazioni su diverse aziende, perché come osservatorio privilegiato sulla sostenibilità, appunto non solo a livello italiano ma anche a livello europeo e mondiale, ingaggiamo circa 23.000 aziende, per cui possiamo avere dei dati più di ampio respiro. Quello che notiamo come informazione che ci viene anche dalla Banca Centrale Europea è che solo il 15% delle donne possiede un elevato livello di alfabetizzazione finanziaria, quindi delle ottime conoscenze, contro il 27% degli uomini. Quindi già solo questo dato è quasi la metà, no? Quindi anche in termini di comportamenti, atteggiamenti di investimento c'è un gap importante. È chiaro che questo gap nasce da una storia. La storia ci dice che le donne hanno un livello di occupazione più bassa, hanno una carriera più frammentata dovuta alla maternità, dovuta al caregiving quando sono in età avanzata, hanno pensioni più basse, quindi già partono con uno svantaggio di importi sui quali investire, quindi di patrimonio. Se arriviamo all'Italia, vediamo che le donne effettivamente hanno circa la metà del patrimonio degli uomini quando parlano di investimento e quindi c'è un gap importante, ma soprattutto nel nostro paese abbiamo proprio un minor accesso agli strumenti bancari, quindi solo il 79% delle donne ha un conto corrente contro il 92% degli uomini, quindi 12 punti percentuali, quasi 13, e la media europea è del 4,6 di differenza, quindi non abbiamo lo strumento neanche di base. Se vogliamo ricordare quello che è successo nel 2026 nel nostro paese, è interessante perché c'è un disegno di legge che parla proprio dell'accredito dello stipendio sul conto corrente della lavoratrice. Questo significa che nel nostro paese molto spesso le donne lavorano ma non hanno poi l'autonomia del reddito che loro stesse procurano. Quindi la storia è sicuramente dipendente da questi fattori rispetto al potenziale di investimento. E noi come paese comunque solo nel 1975 abbiamo riconosciuto che le donne possono gestire un patrimonio e quindi siamo sicuramente rispetto ai paesi nordici molto più indietro.
C'è sicuramente del terreno da recuperare.
Assolutamente sì, e la cosa positiva però è che oggi abbiamo molti più strumenti per ridurre queste barriere rispetto al passato. Io penso al mio lavoro, a quello che faccio e quindi penso agli ETF, che sono strumenti molto semplici e accessibili. Ti permettono di iniziare anche con importi contenuti e soprattutto di investire in modo diversificato senza dover essere esperti e con costanza. Ricordiamo anche che esistono appunto i pacchi in ETF, quindi basta versare una piccola somma ogni mese. Quindi sì, il gap è ancora importante, è vero, sono d'accordo con quello che ci ha detto Daniela. Però la cosa positiva è che appunto oggi abbiamo gli strumenti per iniziare a colmare questo gap.
Alessandra, spesso ci diciamo che le donne investono meno perché sono più prudenti. Ma è davvero così o è una semplificazione?
Allora, non è tanto che le donne sono più prudenti in senso stretto. È più, diciamo, una questione di confidenza con il mondo degli investimenti. Molto spesso le donne sono state poco esposte a questi temi oppure entrano più tardi in contatto con gli strumenti finanziari. E questo chiaramente fa sì che si sentano meno pronte, meno sicure nel fare il primo passo. Poi c'è anche un tema di coinvolgimento. Chi è che prende normalmente le decisioni economiche in famiglia? Ahimè, di solito è l'uomo. Quindi chi è che parla di investimenti? È l'uomo. E chiaramente questo non si configura come un contesto inclusivo. Lascia indietro la donna. La cosa interessante, lo dicevo prima e lo ribadisco, questa dinamica oggi sta cambiando. Torniamo sempre appunto al discorso degli ETF, che in passato non esistevano, esistono da più o meno una trentina d'anni. Quindi abbiamo gli strumenti per cercare piano piano di migliorare questa situazione. Quindi io direi che non è appunto un tema di prudenza, è più un tema di accesso, di educazione, di familiarità, e su questo si può lavorare molto di più.
Sì, rispetto all'accesso sono assolutamente d'accordo, perché se vediamo anche l'accesso al credito nel nostro paese, se parliamo di finanziamenti alle famiglie, c'è un gap di 70 miliardi su scala nazionale di quanto viene dato a una donna e di quanto viene dato a un uomo, e quindi evidentemente i passi avanti sono fatti. È stato creato dal MIMIT, il Ministero delle Imprese Made in Italy, il Fondo Impresa Familiare, proprio per agevolare il credito alle donne, però appunto i dati sono ancora con dei gap sensibili. E poi credo che ci sia anche una componente di tutela. Quando uno ha un patrimonio piccolo, il trading compulsivo magari non è la prima cosa ed è più una caratteristica maschile, no?
Certo, quindi voi dite non è tanto che per indole le donne sono più prudenti, semplicemente hanno magari un patrimonio minore da investire, e quindi naturalmente cambia anche il comportamento che si osserva nelle abitudini, nelle attitudini anche di investimento. Sappiamo però che quando le donne investono ottengono dei risultati migliori. Come si spiega questo paradosso?
Allora, sicuramente non è così in tutte le fasce d'età. I dati che noi abbiamo ci dicono che è molto concentrato nelle giovani donne dai 25 ai 34 anni. Quindi vuol dire che da un lato le persone più giovani hanno maggiore competenze anche finanziarie, e dall'altro forse questo passaggio anche culturale di mettere in sicurezza il patrimonio perché è piccolo, che magari è più tipico di generazioni più avanzate, con le giovani donne c'è una consapevolezza, anche magari una leggera propensione al rischio un pochino più alta. Quindi questo è a riprova che, così come, permettetemi, nelle università ci sono più donne laureate che uomini, probabilmente anche nella finanza, nel momento in cui le donne hanno l'opportunità di approfondire e di arrivare a livelli di conoscenza più alti, poi li mettono a frutto.
Sì, sono d'accordo appunto con quello che ha detto Daniela. Posso dire che anche noi riscontriamo che in generale le donne hanno un approccio più disciplinato, più paziente, sono meno impulsive, quindi fanno meno operazioni, non inseguono il mercato, non entrano ed escono continuamente, non fanno trading banalmente, e questo chiaramente nel lungo periodo aiuta molto a preservare il patrimonio. L'investimento, lo sappiamo, premia la costanza più che la reazione veloce, quindi questo tipo di comportamento è molto efficace.
Quindi dobbiamo investire di più. Ecco, donne all'ascolto, se non vi siete ancora poste la domanda del cosa faccio con il mio denaro, come mi preoccupo del mio futuro, fatelo, anche perché se mettiamo insieme un reddito che di media è più basso per tutta una serie di motivi, un patrimonio minore, meno investimenti, carriere più frammentate, perché comunque sappiamo che le donne si fanno carico spesso di ruoli di cura che impongono una frammentazione della carriera, che cosa succede nel lungo periodo? Cioè, quali sono i rischi se non si prende un po' in mano la situazione?
Ma sicuramente c'è un tema anche di qualità della vita della donna, nel senso che se guardiamo anche i fondi pensione integrativi, il delta è del 38%, cioè le donne non hanno proprio a volte la disponibilità finanziaria per aprire un fondo pensione in più di quello che già l'INPS gli dà, e questi sono dati Istat a disposizione di tutti. Quindi il rischio è poi di avere una maggior possibilità, se vogliamo chiamarla così, di arrivare alla soglia di povertà prima, proprio con le pensioni che sono decisamente molto più basse di quelle degli uomini. Quindi questo è un percorso che dobbiamo assolutamente evitare, ed è molto bello che le nuove generazioni invece stiano cambiando anche questo paradigma rispetto alla competenza, perché questo è il gap finanziario, la competenza, il gap economico, il gap di spesa. Quindi cambiano il paradigma, vogliono capire, vogliono investire in maniera consapevole senza giocare d'azzardo, che forse è un pochino meno nel loro DNA.
E poi la cosa chiave in generale è il tempo. Chiaramente quando investi il tempo è fondamentale, quindi prima inizi, prima puoi beneficiare dell'effetto composto. Il fatto che le donne iniziano dopo crea ulteriormente questo gap. Anche qui però ribadiamo il concetto, abbiamo un vantaggio rispetto al passato perché con poco si riesce a investire in maniera diversificata fin da subito, non bisogna aspettare di accumulare grandi patrimoni. Quindi il messaggio è: non è importante solo, diciamo, quanto investi, ma anche quando lo fai, e iniziare il prima possibile.
Iniziamo il prima possibile e le nuove generazioni stanno già iniziando, mi sembra di capire. C'è un cambiamento che vedete, osservate all'orizzonte, proprio con questo cambio, passaggio generazionale?
Ma secondo me un cambiamento c'è, le tempistiche non saranno velocissime perché comunque purtroppo se prendiamo i dati di EIGE, che è l'Istituto Europeo sulla Gender Equality, ancora l'anno scorso dicevano che l'Italia è in 12ª posizione su tutti i paesi europei. Uno dice: beh, non siamo messi così male su 28. Però su 4 indicatori, che sono la salute, l'istruzione, la partecipazione politica e l'occupazione. Se prendiamo solo l'indicatore sintetico dell'occupazione, l'Italia è ultima. Noi abbiamo il 58% di occupazione femminile nella fascia d'età 18-64 anni e siamo ultimi in Europa. Quindi questo cosa crea? Minor possibilità di risparmiare, minor possibilità di investire e quant'altro. Quindi la consapevolezza sta crescendo, le nuove generazioni secondo me ci sono, ma il sistema paese deve fare un passo in più.
È vero, diciamo che il gap si sta riducendo per quello che ha detto Daniela, però ci sono alcune dinamiche di fondo, come possono essere le differenze di reddito oppure questi percorsi lavorativi così frammentati, che continuano a influenzarlo e non sono completamente risolti. Quello che sta aiutando anche le donne oggi ad investire un pochino di più, i giovani in generale, è anche l'accesso alle app, alle piattaforme digitali. Rispetto al passato è un altro grandissimo vantaggio che può aiutare a colmare il gap.
Quindi diciamo che, per concludere, sicuramente il sistema economico deve cambiare qualcosa, perché è una statistica molto forte. Noi abbiamo un tasso di inattività femminile, quindi neanche di donne che cercano attivamente un lavoro, proprio sono escluse dal mercato del lavoro, e questo poi è il primo accesso ad avere un reddito che poi eventualmente può essere investito. Però c'è qualcosa che a livello individuale una donna può fare per iniziare a investire o iniziare a prendersi cura del proprio patrimonio?
Beh, a livello individuale credo che sia importante affidarsi ad istituti seri e ad promotori finanziari o consulenti finanziari che possano anche affiancare la donna con piccoli patrimoni, perché non è che tutti devono per forza investire milioni di dollari nel suo percorso. Quindi proprio avere l'opportunità di condividere quelle che possono essere magari timori iniziali, per poi acquisire quella sicurezza in se stessa che le permette di anche fare delle scelte con maggiore autonomia.
Mi accodo ancora una volta a quello che ha detto Daniela, anche se diciamo che penso che purtroppo il problema sia più che altro strutturale. È vero, si possono fare piccoli passi avanti, ci si può informare di più, magari non su Facebook, ma su strumenti diciamo un pochino più profondi, più certificati presso degli esperti. Però purtroppo il punto di partenza non è uguale per tutti, questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Ci sono fattori culturali, educativi, sociali che hanno, diciamo, influenzato per anni il rapporto delle donne con il denaro e gli investimenti, e ogni caso è a sé, non, in questo caso è davvero difficile generalizzare. E, come dicevamo, tante donne sono purtroppo poco coinvolte o per nulla coinvolte nelle decisioni finanziarie del nucleo familiare, o comunque hanno avuto poco accesso all'educazione finanziaria. Un altro tema che noi spingiamo sempre riguarda l'educazione finanziaria sin da subito, quindi già nelle scuole. Questo purtroppo, insomma, non è ancora stato portato avanti dalle autorità competenti, però senz'altro potrebbe aiutare. Sono utili anche podcast come questi, cioè basta davvero poco per informarsi, per essere più consapevoli, anche gratuitamente, insomma, ascoltare un podcast oppure leggere una rivista online con proprio l'ABC degli investimenti può fare una grossa differenza fin da subito, con patrimoni limitati.
E questo, diciamo che se si vede nelle nuove generazioni anche per questo motivo. Quindi su questa nota di speranza per il futuro chiudiamo questo episodio. Io vi ringrazio, grazie a Daniela Bernacchi, grazie a Alessandra Calabretta per essere passate da Finance Explained.
Grazie mille a voi.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi del podcast su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao! Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.